Allora, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 10.36, torniamo a parlare del controrapporto Istat. In questi giorni si è molto parlato del rapporto ufficiale, ma l'8 di questo mese è stato presentato proprio in occasione del rapporto annuale 2022. I lavoratori dell'Istituto Nazionale di Statistica hanno presentato un controrapporto, un'indagine cioè sulle prospettive dell'ente, sull'uso politico delle informazioni e sulle condizioni di lavoro al suo interno. Questa mattina volevamo un po' appunto approfondire le aree attraversate da questo controreport per poi fare un affondo specifico su alcuni dati, solo alcuni riportati dal rapporto ufficiale Istat. Ne parliamo con Alberto Violante, che è il delegato RSU del Coordinamento Lavoratori Statistica Pubblici. Ciao, buongiorno Alberto.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno a te. Allora, avete pubblicato questo controreport, lo dicevamo, l'incipit è l'Istat sia autonoma, credibile e indipendente, è diviso in differenti aree di approfondimento e si parla della gestione del personale al suo interno, ad una Istat credibile, autonoma e indipendente anche rispetto all'utilizzo dei dati e poi delle mobilitazioni anche del personale al suo interno, per concludere con una vostra richiesta insomma dei lavoratori e delle lavoratrici. Allora lasciamo a te la parola per insomma tracciare un po' il quadro di questo controreport che avete presentato l'8 luglio scorso.
Allora inizio col dire che questo controreport scusate, un ritorno nella comunicazione, ecco, adesso va bene. Inizio vuol dire che questo controreport viene a valle di una mobilitazione straordinaria che ha convocato uno sciopero unitario che ha superato il 70% di adesioni, che è una cosa che non solo all'interno del comparto della ricerca, ma penso che molta pubblica amministrazione romana non si vedeva, diciamo, da decenni probabilmente. Allora, come mai dico i dipendenti dell'Istituto Nazionale di Statistica sono così compatti contro gli orientamenti di questa presidenza e contro il decreto che ha diciamo imposto, ha invitato l'Istat a creare una in-house, perché parte tutto da questo, cioè il DL36 di cui so che avete parlato anche nella precedente corrispondenza, che è diventato un paravento sotto in cui si sono decise di fare varie operazioni di ristrutturazione sociale anche nel mondo della ricerca e della formazione. Una di queste, quella che riguarda l'Istat, è quella di imporgli di creare una enorme in-house pubblica che in realtà rientra, diciamo, dentro i parametri della strategia Cloud Italia, dentro la transizione digitale, che vuole non solo razionalizzare e quindi smaltire molti centri di calcolo, ma trasferirli su cloud a società di diritto privato che li gestirebbero. Una di queste, diciamo, che si candida a fare questa operazione è appunto questa 3i, in cui si mettono insieme Istat, che perde in questa maniera la sua direzione di informatica, che ha delle competenze specifiche orientate alla salvaguardia della privacy dei dati, all'integrazione degli stessi, eccetera, eccetera, con Istat e Inail, che devono sostanzialmente avere una società che gli scriva degli applicativi per poter chiedere che faccia una interfaccia col cittadino per la richiesta dei servizi. Ora si capisce bene appunto che l'istituto in questo panorama c'entra pochissimo e però ci rischia tantissimo, perché oltre a dover cedere competenze a una parte dei suoi dipendenti sicuramente a livello temporaneo, ma in prospettiva magari anche più in là, si mette in un'avventura, diciamo, in cui appunto crea una società il cui bilancio probabilmente sarà più grande di quello dell'Istat stesso, essendo un socio di questa società. Se la società dovesse andare male in termini di contratti con gli altri privati o con le altre pubbliche amministrazioni, le stesse risorse dell'Istat sarebbero messe a rischio. E l'altro motivo è per cui c'è stato questo così alta adesione allo sciopero, è che in questi anni le risorse, sebbene il bilancio dell'Istat sia anche particolarmente ricco, particolarmente in salute, le risorse umane dell'istituto sono state totalmente depauperate, come si fino quantomeno al decennio scorso. Dentro l'Istat le assunzioni avvenivano a cicli decennali. Come si può immaginare, venendo da 2 anni di quota 100, un provvedimento che facilitava la fuoriuscita dal lavoro prima dei 67 anni, non solo i dipendenti entrati col censimento fatto 40 anni fa già naturalmente dovevano uscire, ma anche a seconda delle loro condizioni previdenziali individuali sono stati particolarmente facilitati nell'uscire, per cui noi abbiamo avuto un deflusso di centinaia e centinaia di dipendenti. Di questi centinaia e centinaia di dipendenti sono state rimpiazzate solo le briciole, e nel contrapporto si trovano i numeri, e nei documenti di pianificazione del personale per i prossimi anni si confondono un po' le carte, sovrastimando gli ingressi e facendo passare magari anche delle procedure di selezione interna per il passaggio da un livello all'altro, come dei concorsi che fanno entrare nuova forza lavoro dall'esterno. Ora, perché questa cosa dovrebbe interessare non solo i dipendenti dell'istituto, ma tutti i cittadini e le cittadine? Perché attualmente la statistica ufficiale italiana è organizzata secondo uno schema in cui l'intera filiera di produzione del dato, il dato, l'informazione statistica, è un po' come un oggetto, anche se immateriale, passatemi questa cosa qui, ha un suo lavoro di produzione materiale che va appunto dalla raccolta con l'intervista o con la collezione dall'archivio alla lavorazione, il controllo, eccetera, eccetera. Tutte queste cose sono cose che richiedono, come ogni produzione, un certo numero di persone, soprattutto se le si vuole fare dalla fonte all'uscita in maniera internalizzata, pubblica, controllata, che dà più garanzie, perché in questa maniera si rispettano gli standard del codice delle statistiche europee, eccetera, eccetera. Ovviamente con un deflusso in questa così spinto di personale, non, non c'è la possibilità, non ci sarà più in futuro la possibilità di fare questa cosa qui. Chiaro, se continuiamo a perdere centinaia, nell'ordine di centinaia di dipendenti senza rimpiazzarli, è chiaro che alla fine verranno a mancare le risorse per fare questa cosa qui. Risorse che tra l'altro sono sempre più anziane e più demotivate, perché come tutti i dipendenti del comparto di ricerca, dalla fine degli anni 2000 noi abbiamo visto un solo rinnovo contrattuale, quindi un solo rinnovo contrattuale in quasi 15 anni di lavoro, peraltro diciamo dell'entità media di circa 80 euro, con l'inflazione, il costo della vita che mangia, che erode il potere d'acquisto dei salari, è ovvio che anche la nostra condizione inizia a soffrirne, nonché la possibilità di essere valorizzati e avere dei percorsi di crescita professionale. Tutta questa cosa qui ha reso un po' difficile accettare la presidenza Blangiardo, che peraltro ha degli aspetti che andrebbero criticati anche dal punto di vista della rappresentazione dell'indipendenza dell'istituto, perché Blangiardo è un demografo molto vicino alla Lega, che peraltro nella sua storia scientifica ha iniziato a essere molto vicino al partito della Lega quando si è capito che questo era in ascesa, non ha particolarmente una storia di demografo di destra. L'anno scorso peraltro è andato, ha partecipato anche alla festa di Atreju, cosa che secondo noi si dovrebbe rendere conto che non può fare da presidente dell'Istat, perché la figura del presidente dell'Istat dovrebbe avere un profilo di terzietà che garantisce tutti quanti, quindi il comportamento voleva andare anche al congresso delle famiglie a Verona, e dentro l'Istat c'è anche un gruppo di lavoratrici che riflette e discute sulle questioni di genere, che è riuscito a sollevare la questione tale che gli è stato consigliato, quello sarebbe stato veramente un po' troppo, però resta il fatto che durante questi anni poi c'è stata la pandemia, che ha un po' oscurato o messo uno stop alla vita pubblica, ma durante questi anni secondo noi la sua partecipazione a eventi pubblici non è stata affatto ben ragionata, non è stata di tutela per tutti quanti.
Senti, ti ringraziamo intanto per questo quadro, che poi è appunto il controreport, perché in questi giorni è uscito anche il report dell'Istat. Noi volevamo soltanto con te commentare alcuni dei dati emersi che hanno a che fare più con la povertà assoluta e con le disuguaglianze, dati che riportano numero di individui in povertà assoluta che è quasi triplicato dal 2005 al 2021, si passa dal quasi 2 milioni a quasi 6 milioni, quindi il 9,4% del totale. commentare con te questi dati usciti, che quadro ci restituiscono al di là della retorica, no? Perché poi appunto, come raccontavi te, i dati non sono neutri, vengono prodotti, in tal senso sono anche un oggetto, quindi poi si può decidere anche cosa farne, come parlarne e come rappresentarli. Che quadro questi dati nello specifico restituiscono a tuo avviso?
Guarda, la cosa che dicevi tu sul fatto che i dati non siano neutri, secondo me è verissima e va interpretata in questa maniera. Per quanto sia faticoso, ognuno di noi, quando riceve un'informazione statistica, deve andare a scoprire come quell'informazione è stata costruita. Per esempio, quando ascoltiamo i sondaggi elettorali sulla forza delle varie forze, dobbiamo sapere che quei sondaggi lì sono basati su un paio di centinaio di interviste solitamente, e di quel paio di centinaio di interviste magari tipo solitamente il 40%, diciamo 60 persone tipo dicono che non hanno ancora deciso quello che voteranno, quindi quelle percentuali sulla forza, diciamo, delle varie forze politiche, per esempio, hanno un margine di errore semplicemente enorme e vanno prese enormemente con le pinze. E, la statistica ufficiale, da questo punto di vista, garantisce, nel senso che non dà informazioni basate su poche centinaia di interviste, ma su decine di migliaia di interviste, per riuscire a far capire il rapporto, e però ovviamente riflette delle definizioni che vengono decise a livello internazionale, quindi per esempio, per dire, la stessa definizione di disoccupazione a livello internazionale, si è deciso che è disoccupato solo chi mette diciamo in campo delle azioni di ricerca di lavoro, e non semplicemente chi non può più lavorare, magari è anche scoraggiato e non cerca più lavoro. Questo per dire, insomma, diciamo, l'atteggiamento che io invito sempre tutti, anche se magari è un po' faticoso, chi dovesse essere colpito da una cifra, da un numero, di andare poi a cercare sul sito della fonte, in questo caso dell'Istat, le informazioni precise su come leggere quel dato. Nel caso specifico di cui tu stai parlando, ha fatto molto scalpore, probabilmente perché nel paese tipo c'è una tensione evidente che deriva da un'inflazione che non abbiamo avuto da molti decenni a questa parte, e comunque quando è stata così alta avevamo degli altri meccanismi di tutela per i lavoratori e le lavoratrici salariate. Quindi c'è molta attenzione tipo su questo tema, ma i dati pubblicati nel rapporto annuale rispecchiano i dati che vengono pubblicati periodicamente, e da quando il dato sulla povertà assoluta appunto è fatto in questa maniera, c'è un insieme di beni che nel nostro paese un comitato scientifico ha deciso che devono necessariamente essere acquistati ogni mese per poter vivere una vita decente, e quei beni hanno un prezzo, e quel prezzo viene rivalutato secondo, diciamo, le rilevazioni opportune, e quindi ha una soglia monetaria. di spesa. Chi sta sotto quella soglia monetaria di spesa evidentemente non sta vivendo una vita accettabile, decente. E il primo scossone a questo numero in realtà l'ha dato la crisi, la doppia crisi finanziaria, prima del 2008-2009 e poi del 2011, in cui già lì ci fu, schizzarono alle stelle questi dati, e vorrei appunto invitare tutti ad andarsi direttamente a leggere dal sito, perché è possibile anche fare alcune distinzioni su chi ha tirato su, perché ovviamente quel dato è una media di tutta la popolazione che risiede in Italia, ma particolarmente la popolazione di cittadinanza non italiana ha tirato su quel dato, avendo tassi di povertà molte volte superiori diciamo ai cittadini italiani. Ugualmente quest'anno sono stati dati anche i dati sulla popolazione che vive in affitto, che chiaramente
Onda Rossa.
Ha delle difficoltà.
Pronto?
Pronto? Mi sentite? Pronto?
Ci siamo.
Ok, ci siamo. Ha delle difficoltà tipo ulteriori ed è compressa verso la povertà. Quando c'è stato il Covid c'è stata una enorme esplosione di nuovo in alto di quei dati, quando in realtà negli anni precedenti c'era stato un pur lentissimo recupero verso il miglioramento, poi insomma con il Covid c'è stata questa esplosione. E ripeto, alcune categorie tipo di famiglie non hanno recuperato, mentre ci sono pezzi della popolazione che sono tornati a consumare, da quei dati evidentemente si vede che alcune categorie consumano pochissimo e hanno consumato pochissimo, non per le restrizioni al consumo che pure in questi due anni ci sono state, ma proprio evidentemente per mancanza di reddito. E questo è un dato che fa il paio con altri dati che dicono per esempio che in Italia abbiamo una percentuale di lavoratori sotto la soglia di povertà, calcolata in altra maniera, non col paniere dei consumi, altissima, e quindi torna dentro la percezione che abbiamo noi nel paese. Ecco, questo è un punto. Spesso si dice che la fiducia dentro i dati della statistica è bassa perché i numeri non rispecchiano la percezione che noi abbiamo della nostra vita. Questo è un tipico esempio in cui i numeri rispecchiano perfettamente la percezione che abbiamo dell'impoverimento del paese, perché parlano di una situazione molto grave. E sono anni che questi numeri li si conosce, però in realtà non c'è nessuna conseguenza. Quindi un tema è non solo quello di leggere i numeri, non solo il fatto che dopo averli letti bene si può riscontrare o non riscontrare l'adesione a come noi percepiamo la realtà, ma il tema è che quando poi tutto quanto torna, i problemi evidentemente ci sono e si conoscono da anni e vengono misurati da anni, ma niente si muove per risolverli, lì c'è un problema politico appunto.
Sì, una volta si diceva no, non si può intervenire su quello che non si conosce. Sembra che poi appunto alcuni dati da voi prodotti, appunto uno tra quelli è quello sensazionalistico tra virgolette, no? Perché utilizzato davvero in maniera sensazionalistica su tutte le prime pagine dei giornali quando è uscito il rapporto, cioè quello di un lavoratore su tre che prende meno di 1.000 euro al mese, utilizzando ovviamente questo dato per parlare di un'Italia sempre più povera, anche a fronte appunto dell'aumento dei costi delle materie prime a seguito appunto della guerra in Ucraina. Ecco, hai ragione quando tu dici che poi tutto sembra collassare, però poi di fatto non so, è come se si ballasse sul Titanic, no? Un po' la sensazione è questa, cioè questi dati, i prodotti vengono usati per fare titoli, ma poi come dicevi te non per agire, cioè mettere in campo delle politiche di riforma strutturale che appunto, no? Cioè ancora oggi il reddito di cittadinanza è la misura tra le più avverse, non soltanto da parte di Confindustria, ma anche dei piccoli padroncini, ad esempio. E i media non fanno che rimbalzare anche questi luoghi comuni e questa retorica, no? Tutta a favore dei padroni. E quindi questo è un grosso punto di domanda.
Sì, per esempio a proposito della confusione, di come anche alle volte tipo le istituzioni pubbliche un po' contribuiscono a questa confusione, tipo l'INPS ha presentato il suo rapporto annuale tipo qualche giorno dopo quello dell'Istat e il dato che tu citavi veniva da lì, nel senso i contratti registrati all'INPS che sono nel database dell'INPS stanno sotto i 1.000 euro in quella proporzione che dicevi. E tipo in realtà ripeto, secondo me tipo va fatta una distinzione in tre passi. La prima è la costruzione del dato, come viene costruito e se viene costruito bene per rilevare quello che vogliamo rilevare. La seconda è che va comunicato adeguatamente, perché il passaggio diciamo della pandemia è stato veramente un passaggio deleterio da questo punto di vista. C'era una pioggia di numeri e di informazioni e poi quei numeri sui quali si prendevano le decisioni veramente importanti in realtà spesso non venivano vigilati da nessuno, cioè perché così è andata, tanto è vero che come al solito quando succedono delle cose si lasciano delle questioni politiche irrisolte, poi alle volte è intervenuta pure la magistratura a questo proposito, però l'ultima fase, dopo quella della misurazione, della costruzione e della comunicazione, è il fatto che non si può credere che, secondo me, la funzione di governo si nutra semplicemente di informazioni statistiche. La funzione di governo si nutre di recepire la voce sociale quando questa diciamo viene fatta sentire nei luoghi e nei modi adeguati, ed eventualmente se le istituzioni non recepiscono bisogna farla sentire anche con il conflitto, e probabilmente diciamo quest'ultimo passaggio, che dipende da cose non misurabili quantitativamente, che ci manca, ecco.
Grazie Alberto, noi ti ringraziamo per